sì, un titolo abbastanza vasto di che mi scuso, però effettivamente la dimensione estetica del pensiero di Gioberti, come ha sottolineato quest'oggi il professor Tessitore, è sicuramente uno dei momenti più felici della speculazione di Gioberti. Metto al centro della riflessione comunque un paio di temi, tre temi, il tema dell'utopia, il tema della rivoluzione e il tema appunto dell'estetica, concentrandomi soprattutto sul problema della scrittura e quindi del libro. La valenza appunto del libro nella, diciamo, nella filosofia nazionale di Gioberti. In effetti, con i libri si possono fabbricare città sulla base di un vincolo che ha il proprio centro nella cultura di un popolo. Si sente bene? È un po' più basso di oggi, forse, almeno io mi sento male da solo, quindi sento proprio forse. Appunto, di un vincolo che appunto rappresenta la cultura di un popolo, popolo che si riconosce nelle proprie oggettivazioni dello spirito, come nelle tracce lasciate sul manto poroso della storia. Queste sono impronte certamente cariche di passato, ma anche rivolte al futuro. Ogni opera del passato, come direbbe un autore che mi è molto caro, che Benjamin, è come una monade temporale in cui si concentra tutto il passato, il presente e il futuro, in cui si storicizza ogni dimensione temporale. E come diceva lo stesso Benjamin, proprio nell'ambito dell'origine del dramma barocco tedesco, ogni opera deve essere vista non tanto come una fonte, qualcosa che in partenza d'origine, diciamo, ha un troncone culturale, ha uno segmento di cultura, per poi abbandonarla, ma ogni opera, e questo sarà proprio presente nel pensiero di Gioberti, e semmai deve essere descritto come un vortice, qualcosa che sta dentro la storia e che accompagna ogni frammento temporale fino alla fine, e quindi ogni volta, diciamo, che un'opera d'arte dà origine, un'opera d'arte, un libro, un momento della tradizione, d'origine appunto a degli effetti che perdurano nell'ambito della storia. Quelle pulsazioni, dice Benjamin, appunto, che sono ancora avvertibili nel presente, e ogni opera ha questo destino particolare. Per contro, volendo fare a meno dei libri, persino ipotizzando un reato di lettura punibile con la morte, come nel famoso romanzo di Ray Bradbury, Fahrenheit 451, un romanzo del 1453, si possono certamente progettare i mondi possibili, ma essi, quasi sempre per fortuna, rimangono coerenti solo sul piano del pensiero. E realizzare queste società alternative, rette su un sapere propagandistico, soltanto televisivo, come nel caso appunto di questo romanzo distopico, in cui gli ultimi letterati vivono come mendicanti ai margini della città, custodendo segretamente le edizioni dei classici, equivarrebbe a condannare l'uomo ad un mondo senza tradizioni, in cui l'antico, come dice Gioberti, rimane costantemente immolato al nuovo. Civiltà senza nerbo che dunque, per poter fare tabula rasa di tutto il passato e per inseguire il sogno di una rifondazione assoluta dell'uomo e della storia, rinunciano appunto ad ogni, potremmo dire, traccia di humanitas. Simbolo di tale mondo delirante, di tale mondo nuovo, come suggerisce un altro titolo di Aldous Huxley, questa volta un romanzo distopico che si intitola Brave New World, sono appunto i roghi di libri sacrificati in nome di ciò che oggi si usa definire come il postumano, una figura che appunto risulta oggi quanto mai attendibile in relazione soprattutto alla manipolazione genetica della specie, che appunto dà adito a questo pensiero. Con queste tristi Bücherverbrennungen, con questi roghi di libri, che sono dei veri e propri altari sacrificali del sapere e del continuum della storia, come scrive Paul Auster in un recente romanzo, si vorrebbe dimostrare che il mondo a cui questi libri appartengono è finito e che almeno oggi vengono usati per un qualche scopo, in questo caso, in questo romanzo, per scaldarsi fra i ruderi dell'edificio sventrato della Biblioteca Nazionale di questo paese fittizio, che è il paese delle ultime cose. Ora, anche laddove vi sia un palese Non vi sia una palese ostilità verso la tradizione e un atteggiamento radicalmente biblioclastico, come nei casi che abbiamo indicato, al testo utopico non è mai agevole presentarsi sotto forma di scrittura credibile. Ciò emerge chiaramente nell'Utopia di Moro, che è un autore con cui Gioberti si confronta, proprio nel primato, no? Tornato a casa dopo aver ascoltato il racconto di Teodeo, Moro non sa da dove incominciare a raccontare vita e abitudini dell'isola di Utopia. La narrazione utopica anche qui entra in conflitto con la scrittura. Pensiero e vita quotidiana, potremmo dire teoria e prassi, non si incontrano, rimangono appunto due, diciamo, due vie che non riescono a coincidere e a sovrapporsi. Tornato a casa, appunto, scrive Moro, mi tocca conversare con mia moglie, far la voce grossa con i figli, parlare con chi ci serve. E tutte queste cose sono faccende belle e buone, da che bisogna pure che un uomo le faccia. A meno che, appunto, non ti tocchi essere una sorta di forestiero di passaggio in questa vita. Certo che dedicarsi a questi aspetti pratici influisce negativamente sul racconto utopico. Moro, a conferma dell'insanabile contrasto fra teorie utopiche e prassi quotidiana, altre volte si lamenta della debolezza della memoria per ricordare quanto udito. E questi sono appunto quegli aspetti che Gioberti critica dell'utopia, no? In realtà si tratta spesso di dettagli che riducono il testo utopico al registro di un meticoloso contabile, in cui spesso sono i numeri a insterilire il carattere alternativo del racconto. È come se i dettagli più rilevanti, affastellati senza ordine, dovessero colmare il vuoto intrinseco a questo carattere astratto della narrazione utopica. Si potrebbe dire che astratta chimera, quale barocca saturazione dell'inessenza, che fa precipitare lo scrittore in una sorta di horror vacui, e ridondanza di dettagli come barocca saturazione dell'inessenziale sono le due facce complementari di questa mancanza di concretezza politica. Moro alcune volte, appunto, ed è molto risibile, si lamenta di non ricordarsi esattamente quanto il ponte sia lungo sul fiume, appunto, della città in questione. 300-500 passi, tutto questo lo pone in una situazione di stallo e non riesce, appunto, a dare luogo alla scrittura utopica. E queste sono, appunto, cose che insospettiscono ogni lettore. Com'è possibile che dettagli puramente numerici possano spegnere, appunto, lo slancio di questa narrazione? Questo è un tratto di irresolutezza che appunto Gioberti nel primato contesta proprio in relazione all'utopia di Campanella, il quale, scrive Gioberti, ideò una così strana utopia che avrebbe potuto intitolarsi non del sole ma della luna. Una città di lunatici, di gente così strampalata che non può trovare alcun posto nel mondo e le cui geste e abitudini non sono nemmeno assimilabili alle nostre tradizioni e invalse abitudini di pensiero. Tutti i progetti utopici per Gioberti non sono desumibili da ciò che si dovrebbe attendere in modo spontaneo e senza forzature dalle virtualità ontologiche della natura e della storia umana. Sono solo l'esito maldestro di un altro di forza dell'intelletto, che vorrebbe imporre una visione arbitraria dell'uomo e della società di domani fondata sul nulla, senza poter raccogliere quelle tracce feconde, appunto, della cultura di un popolo, dell'ascito, appunto, culturale di questo popolo che ha affidato appunto questo alla storia, libri, tradizioni e opere d'arte. Il caro prezzo della costruzione utopica è dunque la rinuncia a quello che Gioberti chiama le oggettivazioni spirituali della tempra propria del genio e dell'ingegno di una nazione, i cui germogli carichi di futuro devono ancora sbocciare. In questo caso quello che deve ancora sbocciare secondo Gioberti è appunto la liberazione, la libertà del popolo italiano e l'unificazione appunto delle genti d'Italia. C'è un altro, brevissimamente proprio, un altro autore che dà lo spunto alle mie considerazioni sull'utopia e appunto la visione politica del Gioberti. Un altro autore apparentemente distante da Gioberti che è Hawthorne, autore di un racconto straordinario che si intitola La ferrovia celeste del 1843. E Hawthorne non è così estraneo al contesto culturale europeo, tant'è vero che è stato console degli Stati Uniti a Liverpool dal 1853. E la visione che hanno questi due autori della tecnica, potremmo dire, del progresso e della storia civile di un popolo sono alquanto simili. Non molto tempo fa, scrive Hawthorne, nel suo racconto, attraversando la porta dei sogni, ho visitato la regione della terra in cui si trova la città di distruzione. E ho appreso con molto interesse che per l'intraprendenza di alcuni abitanti è stata attivata di recente una ferrovia che collega questa popolosa e fiorente cittadina alla città celeste. È una parodia del Pilgrim Progress di John Bunyan, questo. Al posto del cammino del pellegrino si è sostituita appunto la tecnologia, una poderosa macchina che è la locomotiva, che condurrà appunto l'uomo a una città felice, alla secolarizzazione potremmo dire del paradiso in terra. Ecco che però appunto questa sostituzione di un nomos tecnologico, tecnocratico, che ricorda molto la casa di Salomone appunto, un'altra visione utopica, non porterà mai da nessuna parte, l'uomo si troverà smarrito in un mondo senza tradizioni, ha immolato la propria cultura, potremmo dire, alla tecnica, e invece di giungere alla città, alla città celeste si troverà impantanato appunto nella fiera delle vanità, in cui rimarrà bloccato e non potrà appunto vedere alcun futuro. Ora, interessante appunto, ed è questo proprio il punto da cui prendo poi l'avvio per la discussione del rapporto di Gioberti con la cultura e soprattutto con il libro, dice: Hawthorne, per giungere a questa impresa, che cosa si è fatto? L'uomo ha dovuto, per riuscire a costruire questa ferrovia celeste, e per far superare alla ferrovia la valle di Pantano, si sono costruite delle poderose fondamenta gettandovi dentro alcune edizioni dei libri di morale, di filosofi francesi, di teorici tedeschi, trattati, sermoni, saggi di chierici moderni, citazioni di Platone, Confucio e di vari santoni indù, insieme a qualche geniale commento alle scritture. E grazie ad uno strano procedimento scientifico, tutto questo è stato trasformato in massa di granito per poter gettare appunto le fondamenta di questa ferrovia. Ecco, questo esattamente potremmo dire l'obiezione di fondo che le considerazioni di Gioberti nel primato in qualche modo riescono a illuminare. Gioberti, tanto per iniziare, può annoverarsi in effetti come uno dei critici più intransigenti di ogni forma di utopia. Per evitare le astrazioni utopiche, sempre sul confine, secondo Gioberti, tra il vaneggiamento, la mera astrazione e l'ansia di liberarsi di un passato che viene visto come mera zavorra, occorre preservare l'autorità della parola tramandata. Una parola che deve essere purificata, esplicitata nei suoi contenuti inesauribili di verità. La lingua ereditata, secondo Gioberti, quella che si soggettiva nelle opere d'arte, nelle scritti, è la sintassi e la grammatica generale che contiene un vero e proprio vocabolario di idee divine, che si tratta di svolgere attraverso quella che Gioberti chiama nella protologia un'esegesi o interpretazione ideale. Una concezione questa in cui sicuramente riecheggia la filosofia della filologia di Giambattista Vico e la sua dottrina di una sapienza originaria racchiusa in ogni lingua storica sotto forma di quelli che Gioberti chiama gli elementi protoscientifici del vero. Si potrebbe dire quindi che all'ideale di una città di distruzione della cultura, come appunto abbiamo letto in Hawthorne, che critica naturalmente questa posizione, Gioberti contrappone una sorta di biblioteca universale del sapere. Una città fatta di parole e di libri da ricordare, rileggere e reinterpretare alla luce dei nuovi problemi posti dal presente. Questo in un processo continuo. Al posto dei roghi di libri e della massa di granito in cui estinguere le umane aspirazioni e gli ideali d'un tempo, che ancora tenono di essere esaudito, egli immagina una società di letterati che è di casa nelle biblioteche, nelle scuole, nelle università e negli istituti di cultura. Si potrebbe chiamare appunto una società dell'istruzione versus una società, appunto, una città di distruzione. Ma per giungere a questa dottrina, che secondo me è uno dei centri più vitali del primato, bisogna appunto mettere in luce alcuni punti importanti che mi servono a delineare il nesso stabilito da Gioberti tra cultura, società e nazione. E da questo punto di vista proseguo per punti. Punto primo. Il progetto filosofico-politico di un'Italia unita implica l'esaltazione della prisca sapienza del popolo italiano. Arte, religione e filosofia, centro della cultura e permuta dei pensieri donde nascono i miglioramenti e gli acquisti della vita pratica d'Italia, fanno parte di questa rivendicazione di specificità. Gioberti, come è noto, sottolinea a più riprese il primato scientifico e letterario d'Italia, che deve essere visto come il cuore pulsante della cristianità universale. Gioberti la definisce questa una nuova fiamma d'Europa, capace di gettare luci sulle sorti del vecchio continente, come potremmo definirle, e questo però è molto importante, nel senso che questo primato dell'Italia, appunto nell'opera omonima, deve essere sempre visto come qualcosa da inserire all'interno di un miglioramento, di un rinnovamento della coscienza europea nel suo complesso. Non è mai visto come un elemento a sé stante. Questo mi sembra ben chiaro, soprattutto nell'ultima parte del primato su cui mi soffermo di più. Punto 2. Si potrà giungere a questo traguardo solo garantendo una libera circolazione di idee, libertà del pensare e dello scrivere, dice Gioberti, in cui quella cultura deve necessariamente esprimersi. Si tratta della feconda varietà di intelletti in cui si articola la partecipazione all'idea di un determinato popolo. E quell'italiano, e questo è il vero primato, secondo Gioberti, è estremamente variegato, ha il privilegio di essersi esteso nel tempo e nello spazio da Dante a Petrarca, Silvio Pellico a Luigi Ornato, da Leonardo da Vinci a Ariosto e Vittorio di Alfieri, fino a Giacomo Leopardi, molto amico, come sappiamo, di Gioberti. Non dar voce anche a uno solo di questi intelletti significherebbe per Gioberti rinunciare ad un lato imprescindibile del poligono infinito del vero, secondo quella tesi su cui si è soffermato molto Gentile, ovviamente, della poligonia obiettiva del vero. Una citazione, tratto dalla protologia, la poligonia delle idee è infinita e quindi circolare, onde noi conosciamo per angoli e non per circoli, e veggiamo solo una parte della periferia, perché il centro ci sfugge. La cognizione per sbieco è obliqua e tuttavia obiettiva, perché afferra l'obietto in sé, benché il pigli sempre inadeguatamente. Punto terzo. Tutto questo implica, secondo Gioberti, una lotta contro ogni forma di censura, che impedisce quella libera ricreazione del medesimo che è costitutiva della dialettica, della viva dialettica della cultura di un popolo. Un rinnovamento che, per quanto frutto della libertà personale, rimane saldamente ancorato al passato, a quel fondamento tradizionale che nel suo continuo svolgimento, e la parola di Gioberti è esplicazione ripensata, no? Da ben idea di questo movimento, si mostra sempre antico e sempre nuovo, inverandosi nelle infinite determinazioni opinabili, le interpretazioni potremmo dire, del vero. Punto quarto. Il discorso politico di Gioberti, detto espressamente, vuole essere l'alternativa radicale di ogni utopia. Si tratta in effetti di un progetto culturale che non rimane rinchiuso nel rignorare fatto delle idee, ma che si propone come il primo passo verso il cambiamento effettivo delle sorti d'Italia. Il risorgimento, ben lontana da ogni chimera politica, dall'utopia, è semmai la forma ripensata di un cambiamento che già è in atto. Non si tratta in fondo di creare le premesse di questo cambiamento, ma si tratta semplicemente di intenderlo e di facilitarlo. E quindi è una sorta appunto di, potremmo dire, attenzione spasmodica alla vita reale della politica, cercando in qualche modo di offrire anche una certa preveggenza di questo possibile movimento che è nei fatti. Il sentimento e il perseguimento di una patria comune è la coscienza di una nazione, un'idea cavata dal finalismo che agisce nelle profondità della storia, un'aspirazione concreta che sottentra l'egoismo dei municipali, riuscendo a cogliere il telos e il destino di un popolo a partire dai mutamenti che sono appunto già in atto nel presente. Ma allo stesso tempo l'atteggiamento di Gioberti, per quanto lontano dall'utopia, deve essere visto anche tanto, altrettanto lontano da un'altra deriva, secondo Gioberti, che è quello della rivoluzione. Quindi potremmo dire che il risorgimento o il primato, fino appunto al 43, diciamo che sono la stessa cosa per Gioberti, deve essere visto come un'alternativa all'utopia e alla rivoluzione. Quindi si possono stabilire le seguenti distinzioni che ricavo dal primato, da cui dovrebbe emergere lo specifico appunto dell'ideale politico di Gioberti. L'utopia, tanto quella di Moro quanto quella di Campanella, è il pensiero astratto delle condizioni politiche e sociali colte nei loro nessi puramente ideali. Si fonda cioè su una riflessione chimerica che non coglie il cuore dinamico della realtà, quello che Gioberti chiama la metessi storica, l'essenza della storia, quella vera, no? La rivoluzione, per contro, è la mera azione irriflessa e nasce dalla rimozione tanto dell'intuito, la partecipazione immediata del pensiero tra uomo e Dio, tanto della riflessione, che è quella capacità di ripensare i contenuti della rivoluzione naturale che sono offerti all'intuito. Il risorgimento, come più tardi il rinnovamento, è in effetti il riflesso ideale, un riverbero sul piano del pensiero di ciò che matura nel processo storico, ossia, come dice Gioberti, il restauro graduale della fratellanza degli uomini, degli italiani, che è già in atto. E dove l'utopia, per il suo carattere astratto, arriva sempre troppo presto, la rivoluzione, sorda rispetto ad ogni dottrina, giunge troppo tardi, quando le condizioni del cambiamento oramai sono trascorse, facendo quindi forza e violenza tanto alle idee quanto alla realtà storica data. Per contro, Gioberti, nel suo progetto di unificazione e di indipendenza d'Italia, si pone su un piano filosofico, politico, che ha il suo centro in una teleologia della storia, evidentemente, su un concetto di provvidenza. Esso, questo progetto, è capace di conciliare in sé tanto la teoria quanto la pratica, armonizzando, scrive Gioberti nel primato, lo studio profondo dei fatti coi lumi ideali. Gioberti, in sintesi, offre delle categorie concettuali per comprendere il cambiamento in atto, ma facendo ciò, mediante una sorta di platonismo rovesciato, cava dal cuore degli eventi quel finalismo intrinseco alla realtà, cercando così di prevedere l'esito e di favorirne in concreto le condizioni di realizzabilità, appunto, nella storia presente d'Italia. Di fatto, mentre la storia si dipana, seguendo i suoi principi, e Viggio Berti lo descrive come uno sgomitolarsi di idee nell'ambito della storia, che vanno attuandosi a poco nel corso, nel dinamismo del creato, l'avvenire, scrive, retroagisce e si inviscera nel presente, mentre il passato pronostica e si infutura. Quindi passato e presente sono e futuro sono costantemente legate. Terui o prassi, da questo punto di vista, ma anche anamnesi e profezia, ideale e reale, allora sono qui un tutt'uno. E così facendo, questa almeno è la pretesa di Gioberti, si evitano tanto le astruzioni utopiche quanto la prassi cieca e scellerata di rivoluzionari, secondo quelle che sono le sue idee, chiaramente. Stando così le cose, un concetto come quello di risorgimento non è una semplice definizione astratta, tra le altre possibili, che spetti all'azione politica a rendere performativa con un atto estrinseco rispetto al movimento della storia. Nel primato, ben diversamente, il risorgimento è un concetto ontologico che affiora dal processo storico. Esso definisce il culmine dei due cicli creativi accolti nell'articolazione della filosofia giobertiana, come noto, in protologia come dottrina dell'origine e palingenesia come dottrina del fine. Al posto dei tre momenti, creazione, caduta e redenzione, che sono al centro dell'introduzione allo studio della filosofia, quindi ancora nel 40, nel primato si assiste a questo slittamento, potremmo dire, in senso politico di questi triplice momenti ontologici, nel triplice nesso di creazione, caduta e risorgimento. Il risorgimento allora è il fine della storia così come Dio lo ha voluto, che orienta l'azione storica senza necessitare. Si tratta, infatti, di un impetus di ordine morale che sta alla libertà dell'uomo cogliere e realizzare nel qui ed ora delle extremus necessitatis casus, appunto l'indipendenza d'Italia, che bisogna cogliere giusto in questo momento. E per giungere a questo risultato, l'unità e l'indipendenza d'Italia, l'attore politico non ha altro strumento e guida che i ruderi superstiti della propria tradizione, tesoro immarcescibile che si tratta di reinterpretare alla luce delle esigenze del presente. I grandi frantumi dell'antichità inutili finor alla scienza perché erano giaciuti inutili, tronchi e slogati, arrecano grandi lumi tersi, composti ed allogati nei loro luoghi. Questo contemplare vicchiano delle cose in idea è in fin dei conti lo stesso metodo giobertiano. Non vi è forza creata, dice Gioberti, che contrasti le idee, perché esse sono il senno di Dio e il loro trionfo è quello della provvidenza. Queste idee però non sono trovate come tali, perfettamente disponibili nell'ambito della storia, ma dice Gioberti, sono logore smozzicati da secoli di decadenza. E questa decadenza ha diversi nomi, secondo il Gioberti del primato. Indubbiamente si tratta del dispotismo, della frammentazione in cui si trova l'Italia, ma anche un quel problema culturale, la sua sudditanza, per esempio, la cultura d'Oltralpe. No? Gioberti si lotterà tantissime volte. E per di più anche con una decadenza più sostanziale ancora della cultura d'Italia, che ha il nome appunto di psicologismo e di filosofia, potremmo dire di cultura meramente analitica, no? Che secondo Gioberti riaffiora in tutti i secoli di decadenza e soppianta, potremmo dire, il genio sintetico delle vere nazioni filosofiche. E l'Italia è una di queste. Certo che bisogna ricordarselo, per il Gioberti del primato, Terui e prassi fanno riferimento a due realtà storiche molto precise e concrete. Da un lato a Roma, quale seggio privilegiato della sapienza cristiana, e dall'altro, come sappiamo, al Piemonte, la stanza principale della milizia italiana. Il sogno di questa conciliazione tra l'idea e l'arma d'Italia, come sappiamo, svanirà molto presto. E con ciò si dissolverà anche la grande visione politica espressa nel primato. A questo punto, definita da Gioberti non a caso come una vana utopia. No? Da questo punto in avanti il primato diventa un'utopia, proprio quello con cui ha lottato nelle pagine del primato. Da qui la stesura dapprima dei prolegomini nel 45 e poi del rinnovamento civile d'Italia. La politica, dopo il fallimento del 48, sarà per Gioberti non più, potremmo dire, una deduzione filosofica dalla dottrina della creazione che abbiamo visto articolata nei tre momenti che diventano poi anche fecondi sul piano politico, ma sarà una faccenda sperimentale come la fisica. Queste sono sue parole, no? Quindi da un problema filosofico diventa un problema sperimentale come la fisica. Ma c'è uno svantaggio. La fisica, che fare, può dedurre in qualche modo dei principi, mentre la storia muta costantemente, per cui non è possibile dedurre alcunché. E le teorie devono adeguarsi costantemente alle nuove realtà che insorgono nel processo storico. La materia, appunto, dice Gioberti, della politica varia da un tempo all'altro, continuamente, sconfessando e ribaltando da un giorno all'altro le nostre congetture e ipotesi di lettura. Sicché, discorrendo, queste sono le parole del rinnovamento di Gioberti, discorrendo alcuni anni sono del risorgimento, non sarebbe stato in mia facoltà di circoscriverlo altrimenti di quello che feci, secondo le condizioni che allora correvano. Così non sarebbe oggi in mio potere di adattare quei medesimi ordini al periodo futuro di cui discorro oggi nel rinnovamento, essendo mutate notabilmente le condizioni. Come a dire, essendo mutate le condizioni storiche, imprevedibile fino a più o meno un decennio prima, anche la dottrina politica presentata allora come primato risorgimento d'Italia deve rinnovarsi profondamente. Sei tu monarchico o repubblicano? Si chiede retoricamente Gioberti nel rinnovamento. Al che egli replica così: signori critici, mi è difficile di rispondere categoricamente alla vostra domanda. Io sono oggi quel che fui addietro. Io voglio ora, come allora, la nazionalità civile, che quanto dire la libertà, l'unione, l'indipendenza d'Italia, come la volli fin da quando incominciai a scrivere, nel caso di Gioberti, molto presto quindi, sebbene per sortire questo fine io non proponga precisamente gli stessi mezzi che ho proposto in addietro, perché i mezzi, signori miei, non sono un negozio di pratica, e non di teoria. Ora, conclude Gioberti, la pratica deve variare secondo i tempi e le circostanze, e solo gli sciocchi ricercano nei partiti e nei rappresentanti che si eleggono quella coerenza che pertiene ai principi dottrinali. In questa espressione chiaramente risalta tutto l'apprezzamento che è presente nel rinnovamento di Gioberti nei confronti di Machiavelli, no? Questo è una nuova acquisizione, potremmo dire, nel rinnovamento. La sintesi di teorie e prassi, cultura e storia civile, filosofia e politica, come si è già anticipato, è al centro dello studio giobertiano della lingua, il fondamento ontologico e religioso della tradizione. La logologia di Gioberti, quale studio della parola, occupa alcune sezioni della postuma protologia, ma i suoi prodromi si possono già trovare nell'introduzione del 40 e nel primato e civile degli italiani, quindi nel 43. Quello della lingua fin da subito si impone a Gioberti come un tema che ha rilevanza sia a livello filosofico e non soltanto estetico, sia a livello politico. Lo studio della parola rimanda infatti ad un'archeologia del sapere di ascendenza vicchiana, la quale in Gioberti però ha come fine la rivendicazione del genio nazionale italiano. Ogni cognizione nasce dall'idea creatrice, che si dà per naturale intendimento, l'intuito, e per rivelazione sovrannaturale, una sorta di infusione esteriore del vero attraverso la parola rivelata. Quest'ultima come proprio medium il principio del linguaggio, la parola rivelata che è istitutrice della religione, della filosofia, del diritto e delle lettere. Discorrere tra sé e sé nel pensiero, nel soliloquio o con altri soggetti nel dialogo aperto, cercando di cogliere il vero, per Gioberti significa dunque approfondire lo spessore ad un tempo storico e rivelativo della lingua. Lingua in cui brillano le schegge ideali dell'unica verità universale cattolica, come la definisce Gioberti. Ma non vi è lingua storica che non sia determinato da uno stile peculiare, qui il centro appunto della sua riflessione estetica. E il bello stile, anziché essere rilegato sul piano della mera forma, l'invoglia mimetica, come dice Gioberti, coincide semmai con il carattere rivelativo della parola di cui è in possesso ogni nazione. Chi non sa, si chiede Gioberti, quanto la stessa idea venga diversamente modificata da due diverse espressioni. Chi non sa quante varie impercettibili tinte possa, mediante la diversità di espressione, passare un pensiero? Queste considerazioni chiaramente poi saranno centrali anche più tardi in altre opere, ne trago solo una che è particolarmente bella, dice: siccome ogni gran poeta ha una fisionomia particolare, chi lo distingue da tutti gli altri, le sue opere sono dei veri individui, uno diverso dall'altro, e le sue facoltà sono destinate a riscoprire alcuni lati nuovi del bello e del vero. il mondo poetico di Dante non è quello di Omero, quello di Ariosto non è quello di Dante, e così via. Questa è, diciamo, la poligonia, nel vero senso della parola, di Gioberti. Senza parola quindi non vi è riflessione, e senza riflessione non si dà pensiero, ma senza pensiero non si danno né progresso civile né storia dei popoli. E tutto ciò per Gioberti ha a che vedere con lo stile peculiare di ciascun popolo, che ha a che vedere con appunto le caratteristiche peculiari dell'ingegno nazionale. E questo è tanto è vero che la parola, quando è perfetta e fa parte integrale dell'idea, diventa una cosa sola appunto con la verità. E questo appunto, secondo Gioberti, sarebbe il primato vero e proprio d'Italia. Nella proprietà della lingua, secondo Gioberti, sono dunque condensate tutte le ragioni profonde dello stile filosofico e scientifico di ciascun popolo, in cui ne va della bellezza, della proprietà e, del perfezionamento, dell'abbigliamento della parola adatta a cogliere il vero. E queste modulazioni dello stile del discorso, appunto, sono parti essenziali di quella stessa verità che si deve esprimere. Ma in che cosa consiste, mi avvio già verso la conclusione così, ancora un paio di passaggi, poi termino, ma in cosa consiste allora lo stile filosofico? Ancora tempo? 10 minuti o? Lo stile specifico e ontologico della parola di italica. Il verbo d'Italia, per così dire, per Gioberti è espressione del principio di creazione. L'ente crea liberamente l'esistente. E il principio di creazione, nella sua schietta e specifica integrità nazionale, è il privilegio eminente della società italiana, che tutela tanto la distinzione tra finito ed infinito, quanto la libertà dei due poli congiunti, ma non identificati dal nesso creativo. Questo principio contempla infatti l'unità più rigida con la varietà più abbondante e contiene l'unione più intima e la distinzione più esatta, senza sentore di lite e divorzio, tra appunto finito ed infinito. Tutte le altre nazioni, secondo Gioberti, sarebbero più o meno panteiste, confondendo Dio e mondo, idee e fatti, logos e natura, libertà e necessità, mentre la sola Italia è dotata di un ingegno sintetico, dialettico e creativo, che distingue nettamente, appunto, ente ed esistente, affidando il loro nesso ad una libera scelta del divino che poteva creare come non creare il mondo, volere o non volere mettersi, riflettersi nello spirito dell'uomo. Il principio di creazione, identico alla libertà divina, detto altrimenti, la chiave di volta del sistema giobertiano, capace di affrancare il creato dalle ferre deduzioni ontologiche dell'emanatismo, riconsegnando così il mondo al piano della contingenza e della creaturalità, e anche della libera scelta. Anche il finito, da questo punto di vista, è libero o non libero di accettare la donazione originaria di Dio, che a sua volta è libera. Può appunto collaborare al progetto creativo di Dio, diventando concretore, oppure, come dice Gioberti in alcuni punti della protologia, dare origine a una vera e propria anticreazione che al posto dell'essere introduce nella realtà il nulla, in qualche modo sabotando clamorosamente il progetto creativo divino. E questo vale anche naturalmente a livello politico, no? Al posto dell'unità d'Italia esistono anche i municipali che vogliono dividere l'Italia, e questo significa appunto introdurre separazione dove Dio ha voluto unità. Questa dialettica tra medesimo e diverso, identità e differenza, unità e molteplicità, è il cuore della libera riflessione razionale e dunque di ogni creatura che abbia a cuore il problema della verità. Pensare nello stile cattolico, secondo Gioberti, significa rapportarsi ad una verità che, pur essendo rivolta a me, non potrà mai essere mia completamente. Significa esplicare una parola che io parlo e interpreto, ma il cui senso mi precede e comunque, sempre e comunque, offrendosi a me quale orizzonte di intelligibilità. Servirsi quindi di uno strumento, la parola, che io in prima stanza accolgo come un dono ricevuto da un verbo originario, il quale si rivolge a me prima che io possa rivolgermi a lui. È un potere dir qualcosa di sensato che nel momento in cui lo esprimo mi ha già interpellato, ponendomi nelle condizioni di un interlocutore interrogato, calato nel vivo di un dialogo aperto con il vero stesso, in cui la varietà più grande si concilia appunto con l'unità, con la maggiore unità possibile. Dio e mondo, ragione e parola, parola rivelata e parola umana, distinti ma stretti dal concetto di creazione, nella cultura italica sono interamente appesi all'abisso della libertà. Stringono un legame fecondo che ha i caratteri di un dialogo aperto in cui il vero assume quelle plurime ed inesauribili fattezze che danno origine alla cosiddetta poligonia del vero. Da questo punto di vista, l'ingegno italiano, secondo Gioberti, è la nazione, rappresenta appunto il cuore della nazione creatrice per eccellenza, ecco il primato d'Italia, detto in un altro modo. Dato questo legame indissolubile tra idee e proprietà della lingua, alla luce dell'appena annunciato tema della libertà, Gioberti nel primato parla appunto della prima riforma che è richiesta al governo d'Italia, al primo governo che ci sarà in Italia. La libertà di stampa, naturale proseguimento dell'insegnamento popolare della scuola, difesa strenuamente da Gioberti. La parola, nelle sue varie sfumature rivelative legate al carattere e allo stile irriducibile della persona, è lo strumento più efficace del pensiero. E la stampa porta a perfezione l'agevolezza del dettato, per cui non è degno del nome d'uomo il cui privilegio sovrano risiede nella partecipazione. Non è degno di uomo chi, appunto, impedisca la libera circolazione del pensiero. La formazione, potremmo dire, dell'opinione pubblica. L'opinione, appunto, che è formata, fondata sulla scrittura e sulla circolazione del pensiero. Parola e scrittura, nella loro universalità, sono inoltre la guardia, la guarentigia, il compimento delle istituzioni di una nazione. Una sorta di coscienza pubblica che può, all'occorrenza, di richiamare ai principi del bene e della ragione le azioni fraudolente di un governo che non rispetti le libertà inalienabili di un popolo. Questo naturale baluardo contro i dispotismi sarà anche all'origine della nuova circolazione delle idee che feconderà l'Europa intera all'insegna della concordia e della pace. Non vi sarà infatti un'Europa unanime e pacificata, dice Gioberti, se non aggiungendo il traffico e la permuta delle idee a quella delle utili industrie. No, sembra ancora il problema di oggi questo, un'unione culturale che non sia semplicemente un'unione economica. L'unità d'Italia da questo punto di vista può essere vista da Gioberti come la realizzazione di quella che nel primato chiama una grande città di libri, un consorzio di ingegni dediti alla ricerca del vero e alla diffusione della parola adatta ad esprimerla. E il risorgimento è il tentativo di risollevare l'Italia dal caos, ridestando il fulgore degli intelletti a nuova vita. Solo mediante la cultura e la diffusione del sapere si può evitare che una nazione sia costantemente in balia dell'insolente e ambizioso di turno, potendola costui calpestare e metterla al gioco prima ancora che della forza bruta di un'ignoranza criminale che la sottrae autonomia politica, nonché peso e autorevolezza nella bilancia del gran consesso delle nazioni. Questa era la preoccupazione di Gioberti. Ogni libro, ogni articolo su rivista, ogni convegno scientifico è un passo innanzi verso la liberazione e l'autonomia di un popolo, la cui sapienza consiste nel cavar l'idea dal vocabolario della scienza, in un incessante lavoro di ampliamento del sapere. Sul piano politico, questa attenzione anche alle differenze della cultura significa realizzare un'unica nazione a partire dalle molte taglie di fatto esistenti, ciascuna delle quali saprà arricchire l'unità concreta della cultura del popolo italico con le sue tradizioni, con il suo dialetto provinciale e col suo retaggio civile particolare. Tali differenze, questo è l'auspicio di Gioberti, dovranno essere armonizzate euritmicamente mediante il principio di creazione, che pone in relazione senza mortificarli gli apporti specifici delle singole culture. Il risultato di questa sinfonia pitagorica, scrive Gioberti, di questa sinfonia pitagorica del mondo intellettuale capitanato dagli ingegni universali, dai dotti degli scrittori, sarà una grande repubblica delle lettere, una società spirituale vincolata dalla sola parola, la quale, a causa dei tiranni e delle guerre che sinora hanno afflitto l'Europa, è stata sinora più un desiderio che un fatto, più un'utopia che un istituto. Questo concilio dei letterati e dei dotti, postulante una comunione scientifica indirizzata alla ricerca del vero, dovrà col tempo formare una nazione intellettuale capace di espandersi come gli israeliti in tutte le parti del globo, senza identificarsi con nessun popolo in particolare. I suoi rappresentanti, trovando asilo ovunque e in nessun luogo, anziché sentirsi come dei forestieri di passaggio, come gli autori delle utopie, apparterranno a tutte le stirpi, si sentiranno a casa in ogni parte del mondo e parleranno tutte le lingue. Tali studiosi cosmopoliti, che in mente Gioberti, provenienti tra l'altro da tutte le classi, saranno destinati a rifare quella morale unione delle genti che dall'attentato di Babele fu alterata e distrutta. E gli strumenti di questo libero consorzio di ingegni, capaci di superare ideologia e nazionalismi, sono tutte le pubbliche istituzioni, l'università, la prima parola di Gioberti, l'università, la scuola, l'accademia, il congresso scientifico, le biblioteche e la stampa, a patto che in esse possa albergare una schietta libertà. Alla fine di questo processo di unificazione culturale, dice Gioberti, l'Europa assomiglierà ad una grande enciclopedia vivente, non una galleria di mummie, come nello stile di una concezione antiquariale della cultura, ma una famiglia di esseri viventi liberi e ben organati, che ha come unico fine la ricerca e l'approfondimento del nesso libertà-verità. Questo chiaramente è stato il sogno di Gioberti, il sogno platonico di una sovranità ideale dell'ingegno accolto quale membro essenziale del supremo potere, dice Gioberti, la cultura come membro essenziale del supremo potere, ingegno a cui deve addirittura essere affidato il maneggio delle cose pubbliche. Questo sogno, scrive Gioberti, e con questo concludo, non deve essere appunto una vana utopia. E grazie.